Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Buon inizio di settimana. Sono successe alcune cose interessanti la scorsa settimana, ma non ne parleremo, nel senso che è stato detto un po' tutto riguardo al vertice del G7, quello che è successo, quello che non è successo. Insomma, alla fine io penso che non abbia cambiato sostanzialmente le carte in tavola, se non per un aspetto che poi tratteremo in coda rispetto a questo nostro appuntamento. Ma vorrei iniziare la puntata di oggi leggendo un mio breve scritto pubblicato qualche giorno fa. Eccolo qua, no? Quei soggetti che pretendevano di salvarci dall'apocalisse pandemica e che oggi si affannano per scongiurare l'apocalisse climatica sono gli stessi che ci stanno trascinando dritti dritti verso l'apocalisse nucleare. Le masse vaccine che temevano la prima apocalisse e che oggi soffrono di ecoansia per la seconda, comunque continuano a condividere fanaticamente le loro farneticanti tesi, nonostante stiano conducendo verso la terza guerra mondiale. Sono spaventate a targhe alterne: virus sì, clima sì, trincea con rischio atomica no. Tutto molto logico. Se hai a cuore il genere umano e credi che siamo sull'orlo della catastrofe globale, vuoi per il virus, vuoi per la CO2, un conflitto regionale per una lingua di territorio dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi problemi. Se ci sono dubbi su come scongiurare i primi due pericoli, la strada per evitarsi il terzo dovrebbe essere semplice e chiara, vale a dire la diplomazia. Anche perché credo che le atomiche scaldino un po' più delle scorregge delle vacche e il fallout radioattivo sia un po' più dannoso per la salute del virus. A meno che tutta quella farsa, lockdown compresi, non fosse altro che una sorta di addestramento al conflitto con la Russia, con tanto di confinamento dovuto al pericolo per le radiazioni. Questa sarebbe l'unica logica in quella follia, ma non ci voglio neanche pensare. Insomma, abbiamo avuto mesi, mesi e mesi di delirio pandemico, bisognava salvare i più fragili, nessuno deve essere lasciato indietro, e poi siamo partiti con il terrorismo climatico, moriremo tutti, la terra si sta scaldando, bisogna in qualche modo ridurre le emissioni di CO2. Poi da un altro lato sembra che si faccia di tutto per piombare verso l'apocalisse nucleare. Abbiamo visto la flotta russa raggiungere Cuba con tanto di navi in grado di lanciare testate atomiche, quasi una riproposizione della crisi dei missili di Cuba del secolo scorso. Proclami di fuoco, nessuna volontà, diciamo, sentore che si possa fare marcia indietro, predisposto il nuovo pacchetto di sanzioni draconiane nei confronti della Federazione Russa, ma sostanzialmente la direzione è rimasta la stessa, con anzi un intensificarsi della crisi con la Cina, insomma, che poi, come vado dicendo da tempo, è il vero obiettivo. E vorrei ricordare, prima di partire con la trattazione vera e propria di oggi, altri due elementi. Vi prego, non me ne vogliate se a volte sono pesante, ma ritengo che alcune cose vadano ben fissate e contestualizzate, vale a dire le dichiarazioni rubate da un complice di Project Veritas attraverso un'operazione di stinging a telecamera nascosta al direttore tecnico della CNN, vale a dire un complice di Project Veritas è andato a chiacchierare con il direttore tecnico della CNN con una telecamera nascosta e gli ha strappato delle confessioni interessanti che vado a rileggervi per l'ennesima volta. Sono dichiarazioni interessanti perché gettano una luce sinistra sulla prossima operazione a cui verosimilmente tutto il mondo dell'informazione mainstream intende dedicare i suoi massimi sforzi nel post-Covid, perché esperienza insegna che la narrativa della CNN, pur con diversità di accenti, è la stessa del New York Times, del Washington Post, del Guardian, dell'Independent, della Disney, del National Geographic, del Times, dell'Economist, dello Spiegel e innumerevoli di altri conglomerati mediatici dai quali a sua volta la stessa narrativa percola sul resto dei media planetari, compresa ovviamente la provincia mediatica italiana. Ed è per questo che le parole di Charlie Chester, direttore tecnico della CNN, pesano particolarmente, tanto più che lo stesso Chester nell'intervista confessa che la nuova linea editoriale è stata dettata dal vertice dell'azienda a seguito di non meglio precisate consulenze di alto livello. CNN c'è. Quindi questo è il direttore tecnico, c'è una certa stanchezza da Covid e quindi quando vengono fuori delle storie, io aggiungerei che c'è anche una certa stanchezza da guerra in questo periodo, no? Quindi c'è una certa stanchezza da Covid e da guerra, aggiungo io tra parentesi, e quindi quando vengono fuori delle storie nuove la gente tende ad aggrapparvisi. I nostri capi ci hanno già detto che quando il pubblico sarà pronto, allora ci concentreremo sul clima, il global warming e cose del tipo qual è il mondo che voglio. Sarà questo il nuovo focus, come CNN, la consapevolezza climatica. Project Veritas, in che modo lo farete? CNN, non ho ancora ben chiaro come lo faremo, ma comunque faremo cose del tipo video martellanti sui ghiacci che si sciolgono e riflessi sull'economia. Martelleremo su roba del genere. Project Veritas, chi ha preso questa decisione? CNN, questa decisione è stata presa dal presidente in persona con i suoi consulenti. Sarà la nostra nuova storia pandemica, tra virgolette, che manderemo avanti fino alla morte, ma questa sarà più longeva del Covid. Non è come una pandemia che prima o poi finisce. Il global warming è spendibile che per anni e quindi potremo rimestarci per un bel po'. Project Veritas, quindi global warming a tutto spiano? CNN, sì, preparatevi, sta arrivando. Quindi il global warming sarà il nuovo Covid, chiede Project Veritas. CNN, sì, è così che ce l'hanno venduta, a meno che non si tratti più che altro di una chiamata alle armi per farci scrivere sopra un bel po' e poi vedere come viene. Project Veritas, quindi potrebbe essere una cosa del tipo paura per il clima? CNN, sì, la paura vende. L'ultimo elemento che voglio citarvi a titolo di premessa è il ricordo di uno degli scoop di Julian Assange, anche questo l'ho richiamato più volte, ma in questo contesto mi serve, anche perché non tutti hanno seguito, come si suol dire, le puntate precedenti, le email dell'unità di ricerca sul clima. Questo è un ritaglio preso dal post in cui venivano elencati 10 i più importanti scoop di Wikileaks e di Julian Assange. È stato definito il più grave scandalo scientifico della nostra generazione. Wikileaks ha pubblicato più di un migliaio di email dello staff dell'unità di ricerca sul clima dell'Università dell'Anglia Orientale, ottenute grazie ad hacker. Parte di queste comunicazioni vertevano sui tentativi degli scienziati di usare trucchi per far sembrare la situazione climatica più grave di quanto non fosse in realtà, attirando così l'attenzione dei media. Il direttore del centro si è dimesso subito dopo la pubblicazione delle email, per poi essere reinserito in seguito a un'inchiesta della Camera dei Comuni che lo ha dichiarato innocente. Quindi, tra dati truccati, regia, questo non è ancora il momento, quindi dati truccati dagli scienziati per attirare l'attenzione dei media sul clima, no? Anche questo l'avevamo già visto in qualche puntata precedente, quando abbiamo detto che si erano truccati i dati del Covid per fare paura alle persone e spingerle a aderire maggiormente ai proclami pandemici, alle linee guida pandemiche. La domanda se la poneva il Telegraph, il quale precedentemente aveva detto che bisognava togliere il diritto di parola a chi negasse, avesse negato la pericolosità del Covid, e poi successivamente in un mea culpa diceva che si era puntato troppo sulla paura, gonfiando i dati, e che questo non era da considerarsi etico. Quindi, recentemente è uscito anche, è scoppiato un ennesimo scandalo che parla, scoperto dalla Reuters, in cui si scopre che il Pentagono aveva allestito una campagna di disinformazione sul vaccino Covid cinese, che tra l'altro era l'unico tradizionale perché basato su virus inattivato, per ridurre l'influenza della Cina sulle Filippine. Questa cosa meriterebbe un'analisi approfondita su come funzionano i social e su come le agenzie di intelligence, il Pentagono, utilizzino i social per fare guerra psicologica. Chissà cosa non faranno anche per quanto riguarda il clima e soprattutto la guerra. Fatte queste doverose premesse, andiamo a vedere cosa è accaduto negli ultimi giorni. Nel periodo del terrorismo pandemico, il periodo estivo era quello che io definivo di mantenimento, non potendo puntare, data la stagione, al consueto livello di martellamento terroristico, si limitavano al puntellamento della soglia di attenzione a livello di guardia. Pertanto, previsioni catastrofistiche sulla nuova stagione autunno-inverno, ma soprattutto bollettini terroristici utilizzando le notizie provenienti dall'emisfero australe, dove la stagione era quella opposta. Quindi, quando noi era estate, di là era inverno, quindi le curve dei contagi risalivano inevitabilmente, e quindi si sfruttavano le notizie provenienti dall'altro emisfero per terrorizzare l'Occidente cosiddetto allargato, no? Io ricordo addirittura, non so se ricordate, le fosse comuni in Brasile, no? In Brasile era inverno, da noi era estate, e quindi erano uscite fuori le fosse comuni in Brasile, non tralasciando di sottolineare che spesso in Brasile si seppelliva con quelle modalità, vale a dire con la ruspa fuori dai confini cittadini da sempre. Insomma, io ho ricevuto diversi messaggi da persone che vivevano in Brasile e dicevano: ma quali fosse comune? Qui si fa così da sempre, tutto l'anno. Insomma, quindi pertanto previsioni catastrofistiche sulla nuova stagione autunno-inverno nell'emisfero australe. Attraverso questa staffetta tra i due emisferi si garantivano notizie allarmanti per 365 giorni l'anno, e quindi un pubblico sempre in allerta e sempre pronto a recepire nuove notizie. Schema vale per il clima. Durante i cambi di stagione si punta al mantenimento, seguendo essenzialmente due strade: eventi atmosferici considerati definiti sempre estremi, quindi grandinate, bombe d'acqua e quant'altro, quindi al cambio di stagione quando il caldo è moderato, per poi passare alle e poi soprattutto previsioni catastrofiste riguardanti la stagione clou. Quindi durante l'inverno, all'inizio della primavera, si cominciano a fare previsioni sull'estate che sarà di nuovo da record, che dobbiamo prepararci alla catastrofe. Già cominci a sudare in inverno, quindi durante il periodo di mantenimento, eventi atmosferici estremi, sempre considerati estremi, e previsioni catastrofiste, per poi arrivare ai fuochi d'artificio durante l'estate. È curioso che durante la pandemia la pandemia avveniva più o meno la stessa cosa, solo a parti invertite. Noi avevamo i televirologi che imperversavano in autunno-inverno e che poi andavano, come dire, in congelatore durante l'estate. Praticamente quello che avveniva era un'alternanza tra televirologi e teleclimatologi. In inverno andava in soffitta Greta, che poi scaldava i motori a fine inverno per poi esplodere in primavera-estate. Adesso Greta è sparita perché si è schierata dalla parte di Gaza e dalla parte dei palestinesi, quindi è difficile che la rivedremo in questa stagione. Viceversa, i televirologi andavano in congelatore in primavera per poi essere sbrinati a fine estate ed entrare a pieno regime in autunno, pronti a cercare di salvare nuovamente il Natale. Qualche settimana fa è andato in scena uno dei tanti momenti preparatori dei fuochi d'artificio estivi, un po' in ritardo sulla tabella di marcia per via del freddo. Anche se Copernicus ci informava che il maggio 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato a livello globale, vediamo, eccolo qua, le scienze, Copernicus, maggio 2024 è il dodicesimo mese consecutivo con temperature record. Maggio 2024 è stato il maggio più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura superficiale media globale superiore ai 0,65 gradi centigradi rispetto alla media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020. Quindi Copernicus ha lanciato l'allarme, anche se da noi si dormiva ancora sotto al piumone. Insomma, un po' in ritardo sulla tabella di marcia, ai primi di giugno hanno rotto gli indugi e hanno deciso comunque di sparare le prime salve. Sarebbe dovuto arrivare Scipione a portarci le prime piaghe d'Egitto, e invece nulla. In molte zone d'Italia ha resistito il trapuntino di notte. Andiamo a leggere le previsioni. Questo era il quotidiano nazionale. 5 giugno 2024, ecco l'anticiclone Scipione, no, Scipione l'africano, fino a 40 gradi nella prima ondata di caldo e afa in Italia, dove saranno i picchi di calore tra venerdì e sabato, soffre il centro-nord, il sud tra domenica e lunedì, ma domenica tornano i temporali non dappertutto. Noi di tutto questo abbiamo visto solo i temporali. Ciò nonostante, anche Mario Giuliacci ha confermato che Scipione non era poi così africano. Andiamo a vedere il video di Giuliacci.
Un caro saluto da Mario Giuliacci. Il tempo previsto per giovedì 13 giugno. Si ritira il debole anticiclone africano, debole perché, come avete constatato, non ha dato luogo ai 40 gradi che molti avevano previsto. Debole anticiclone africano si ritira dall'Italia perché arriva una perturbazione atlantica su gran parte del centro-nord. In particolare, al mattino avremo rovesci temporali su Lombardia, Liguria e Marche, nel pomeriggio rovesci temporali sparsi su Alpi e regione di Nord-Ovest, Emilia, Romagna, Marche, nella sera ancora qualche temporale su Lombardia e Trivenia. Le massime saranno in lieve aumento, ma comunque saranno senz'altro sotto 30 gradi al nord, sui 28-32 al centro, sui 30-33 gradi sulle regioni meridionali.
Insomma, niente, non gli è venuto incontro neanche il caldo percepito, no? Che è l'ultima invenzione dei climatologi catastrofisti, no? Il caldo percepito è un po' come il malato asintomatico, no? Il positivo asintomatico, e neanche la temperatura al suolo, no? Che adesso va di moda. Fra un po', io l'ho detto più volte, passeremo la temperatura sul cofano della macchina al sole per dire che siamo a 65 gradi centigradi, no? Quindi Scipione è andato senza lasciare traccia di sé. Settimana scorsa io ero arrivato qui al nord e sono partito da Roma con 33 gradi, e sono arrivato qui che ce n'erano 3, ce n'erano 13, non c'avevo neanche un golfino di cotone, mi sono morto di freddo. Ciò nonostante, la sceneggiatura era già stata approntata da tempo, e quindi the show must go on. I siti meteo, a fronte di temperature modeste, presentavano inquietanti avvisi allarmanti. Per esempio, si è visto 28 gradi a Lecce a metà giugno, a Lecce, mica a Livigno, e si meritavano l'avviso allarme caldo eccessivo. Eccolo qua. Meteo, Lecce. 28 gradi, parzialmente nuvoloso, allarme caldo eccessivo. In effetti, 28 gradi sono eccessivi a Lecce, poi a metà giugno. Mentre 22 gradi a Palermo, mica ad Aosta, il 13 giugno, vengono corredati da un annuncio di potenziali disagi dovuti a temperature molto elevate. Oramai loro erano partiti, era stato tutto già predisposto, qualcuno si è scordato di rimuovere gli annunci. Era tutto settato per Scipione, ma si sono scordati di togliere i messaggi terroristici quando Scipione ha fatto Cilecca. Per ovviare alla tragedia di queste temperature che non si vogliono impennare, sono dovuto ricorrere ai noti sceneggiatori di Repubblica, da quelle parti, in quanto a creatività non sono secondi a nessuno. Ecco a voi il pezzo sublime della Ziniti, o Ziniti, come dice Francesco, un vero e proprio capolavoro. UNHCR nel mondo 120 milioni di profughi, 3 su 4 sono in fuga dal clima. Il loro numero è cresciuto di 10 milioni solo nell'ultimo anno. Grandi, più sforzi per l'accoglienza da parte dei paesi ricchi, la comunità internazionale si impegna per la pace. Io avevo scritto sì, clima di guerra alimentato dai fanatici guerrafondai imperialisti neocoloniali occidentali. L'unico clima che deve fare veramente paura è il clima di guerra e per questo i profughi fuggono. Dalle loro terre fuggono essenzialmente dalla guerra. Abbiamo distrutto la Libia, abbiamo distrutto la Siria, abbiamo distrutto l'Afghanistan, abbiamo distrutto l'Iraq, stiamo distruggendo l'Ucraina, conducendola al disastro, per non parlare dello Yemen, e questi parlano della gente in fuga dal clima. È veramente una follia. Abbiamo quasi 40.000 morti a Gaza, essenzialmente donne e bambini. I bambini sono circa 15.000, per non parlare dei feriti, e abbiamo 1,5 milioni di profughi al sud che vengono anche bombardate in zone che dovrebbero essere considerate sicure. Comunque, per non sapere né leggere né scrivere, e come si dice a Roma, anche per buttarla un po' in caciara, tirano dentro il Niño, che si sono guardati bene dal citare gli anni scorsi, quando ovviamente non gli faceva comodo, ma che torna utile ora, ma solo per dire che se pausa ci sarà è per via del termine del suo ciclo. Clima, il Niño si ferma e porta allo stop. Meteorologico, il Niño si avvia verso la conclusione e con esso l'aumento senza precedenti delle temperature a livello globale si prenderà una pausa che però sarà solo temporanea. Quindi, quando le temperature sono aumentate, non hanno citato il Niño. Ora che le temperature calano, dicono che il Niño è finito. Lo ha stabilito nel suo ultimo bollettino l'agenzia ONU specializzata nel monitoraggio delle condizioni meteo nel mondo. Il fenomeno del Niño, che nel 2023-24 ha contribuito ad alimentare un aumento delle temperature globali, delle condizioni meteorologiche estreme, quindi forse anche la siccità in tutto il mondo, mostra segni di essere in via di esaurimento. Probabilmente ci sarà un ritorno delle condizioni di La Niña entro la fine dell'anno, indica l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM. Questo qui sarà, diciamo, l'alter ego dell'OMS, citando due fenomeni meteorologici naturali con impatti quasi opposti. A questo punto è utile leggere l'intervista che Francesco Servadio ha rivolto a Nicola Scafetti, Geografia e Fisica dell'Atmosfera presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Scafetta insegna meteorologia, climatologia, oceanografia. Eccola qua la notizia: clima, nessuna emergenza. Lo studio internazionale del professor Scafetta, il surriscaldamento sarà moderato. Leggiamo alcuni estratti dell'intervista. Eccola qua. Il surriscaldamento globale futuro sarà soltanto moderato, nessun allarmismo. Dunque, si prevedono cambiamenti climatici modesti che, per quanto meritino la giusta attenzione, non stravolgeranno la vita delle prossime generazioni. A rivelarlo è uno studio internazionale del professor Nicola Scafetta, pubblicato dalla rivista Geoscience Frontiers, una delle riviste di settore più importanti del mondo. Dopo aver trattato affrontato la tematica con il professor Alberto Prestininzi, geologo, nel luglio 2023 ed aver rivelato l'ecotruffa argomentata nel suo ultimo libro dal professor Luca Marini, uno dei massimi esperti italiani di bioetica, abbiamo ritenuto opportuno fare il punto con il fisico Nicola Scafetta, il quale viene citato come primo scienziato anche nel libro di Nicola Porro, La grande bugia verde. Gli scienziati smontano con dati reali i dogmi dell'allarmismo climatico, professore associato in oceanografia e fisica dell'atmosfera presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, come vi dicevo. Andiamo avanti con l'intervista. Ecco qui la domanda. Professore, con l'arrivo dell'estate tornano i moniti sulla siccità e sul surriscaldamento globale. Esiste una vera emergenza climatica? Risponde Scafetta. Qui si commette un errore grossolano che è bene chiarire. Una cosa è il clima e un'altra cosa è il meteo. Noi esseri umani siamo molto sensibili alle variazioni meteorologiche del tipo oggi piove, oggi è una bella giornata, oggi fa freddo oppure oggi fa caldo. È evidente che stiamo andando incontro all'estate e che di conseguenza le temperature saliranno per poi scendere di nuovo nell'autunno e infine nell'inverno prossimo. Inoltre, poiché l'Italia, soprattutto quella meridionale, è caratterizzata dal clima mediterraneo, l'estate sarà più arida dell'inverno. Tutto questo però non ha niente a che fare con i cambiamenti climatici che sono definiti da variazioni meteorologiche medie su periodi decennali e queste variazioni sono molto piccole. Variazioni meteorologiche tra un anno e il successivo non sono definite come variazioni climatiche. Andiamo avanti. Nel suo studio pubblicato sulla rivista Geoscience Frontiers sostiene che in futuro il riscaldamento globale sarà moderato e che i cambiamenti climatici modesti ci consentiranno di adottare gli opportuni accorgimenti. Puoi illustrarci gli esiti della sua ricerca? Ecco la risposta di Scafetta. Nella mia ultima ricerca pubblicata a marzo sulla rivista Geoscience Frontiers, una delle cinque più prestigiose riviste di scienze della Terra, dimostro che i cambiamenti climatici futuri realistici saranno moderati e che quindi l'allarmismo climatico di cui si sente tanto parlare nei media non è giustificato. Per essere più precisi, dimostro che è possibile soddisfare gli obiettivi di Parigi, cioè mantenere il riscaldamento globale al 2100 intorno ai 2 gradi centigradi al massimo, seguendo uno sviluppo socio-economico moderato chiamato SSP2 barra 4.5, che richiede solo un attento adattamento ai cambiamenti climatici futuri con una moderata mitigazione solo dopo il 2050. Questo significa che per salvare il mondo, tra virgolette, non è necessario seguire politiche di mitigazione climatica aggressive come l'SSP1-1.9 oppure l'SSP1-2.6, che richiedono che le emissioni di anidride carbonica e di altri gas clima alteranti siano drasticamente diminuite fino a raggiungere la neutralità carbonica, detta anche emissioni net zero dopo il 2050. Le politiche net zero sono la base dello European Green Deal e richiedono la rinuncia tra pochi decenni al massimo all'utilizzo di gran parte dei combustibili fossili derivati dal carbone, dal petrolio e dal gas naturale. Da un punto di vista economico si tratterebbe di un'apocalisse. Negli ultimi mesi numerose regioni italiane sono state colpite da pioggia con temperature tutt'altro che primaverili. Ci viene però ribadito da voce se troppo freddo è colpa del surriscaldamento globale. La risposta di Scafetta. Come detto sopra, il meteo e il clima sono due concetti diversi. Il meteo cambia di continuo e l'uomo è sensibile alla variazione meteorologica. Pure il clima cambia, ma tali cambiamenti sono molto piccoli e difficilmente riscontrabili senza opportuni strumenti di calcolo avanzati. Per capirci, durante un solo giorno le temperature possono variare anche di 10-15 gradi centigradi tra giorno e la notte. Noi percepiamo questa variazione termica, ma il riscaldamento globale dal 1850-1900 a oggi è stato di circa 1,10 gradi centigradi, che significa di circa 0,01 gradi centigradi all'anno. Queste sono variazioni molto piccole che nessuno è veramente in grado di percepire. Purtroppo, confondendo i cambiamenti climatici con le variazioni meteorologiche, i media fanno una grande disinformazione scientifica. Andiamo avanti. A proposito di confusione e fraintendimenti, in che modo le attività e i comportamenti antropici possono influire sul meteo e sul clima? La risposta. L'uomo può solo molto moderatamente influenzare sia il meteo che il clima e lo può fare soprattutto localmente. Ad esempio, se c'è una palude e l'uomo la bonifica, può trasformarla in una campagna oppure in una città abitabile dall'uomo. Questi sono cambiamenti climatici locali facilmente osservabili. A livello globale, l'uomo può modificare in principio il clima attraverso l'emissione di gas serra o clima alteranti, aerosols, vari tipi di pulviscoli, eccetera. Tuttavia, le mie stime suggeriscono che la sensibilità climatica a variazioni di concentrazione atmosferica di tale sostanze è tipicamente sovrastimato perché i modelli climatici attuali non ricostruiscono sufficientemente bene le variazioni climatiche naturali dovute ad esempio a influssi solari che possono modificare direttamente la copertura nuvolosa, che è la principale componente del cambiamento climatico, come sostiene anche il professor Franco Prodi. Alla prima alluvione spunta immancabilmente il riferimento alla crisi climatica. Le catastrofi ambientali sono riconducibili veramente ai cambiamenti climatici? In che modo invece è possibile prevenire quelli che sono disastri idrogeologici? Fenomeni, uragani, ondate di calore o di freddo, eccetera, sono di per sé fenomeni meteorologici che sono sempre avvenuti. Per parlare di cambiamenti climatici bisogna osservare variazioni statistiche di tali eventi su scale decennali sufficientemente significative. I cambiamenti climatici sono sempre avvenuti e quindi anche la frequenza di questi eventi estremi tende a cambiare, anche se molto gradualmente nel tempo. Al momento però tali cambiamenti sono molto modesti, tanto che persino gli scenari più allarmistici per il XXI secolo prevedono modeste variazioni, ad eccezione delle ondate di calore che potrebbero aumentare a causa del riscaldamento futuro previsto, ma anche queste ultime potrebbero cambiare moderatamente a causa delle previste variazioni climatiche che dovrebbero essere moderate. Sul piano economico è molto più conveniente, efficace e semplicemente realistico affrontare tali emergenze meteorologiche attraverso un'opportuna cura del territorio. Pensare di prevenire le tempeste attraverso una mitigazione climatica e in genere credere che l'uomo possa prevenire eventi meteorologici estremi come le tempeste semplicemente riducendo le emissioni di gas serra è pura superstizione. Insomma, molto molto chiaro. Parliamo dell'inquinamento. Ma messo in relazione con il meteo e con il clima, le emissioni CO2 rappresentano una minaccia per l'ambiente? Andiamo a leggere cosa dice il professor Scafetta riguardo al. Prego la regia di mandare il prossimo ritaglio in merito. No, non c'è il ritaglio. Comunque, il professor Scafetta, in merito a quella domanda, lo ricordo perché l'ho letto ieri sera, ci dice che la CO2 è tutto fuorché un inquinante, che è un elemento fondamentale per la vita, che ovviamente oggi, anche grazie alla CO2, il mondo è più verde, perché la CO2 è il nutriente dei vegetali, il carbonio del quale è composta la materia biologica proviene proprio dall'anidride carbonica e che in passato vi erano concentrazioni di CO2 anche di 10 volte superiore a quelle attuali, come ad esempio nel periodo dei dinosauri, quando vi era molta, molta più vita sulla Terra rispetto ad oggi. Quindi Scafetta è uno di quegli scienziati, di quelle persone che Bonelli, il leader dei Verdi, vorrebbe far perseguire con l'accusa di negazionismo climatico. Andiamo a leggere, eccolo qua, Clima, Bonelli, proposta di legge per reato di negazionismo climatico. Quindi sicuramente Scafetta, non essendo un catastrofista, verrebbe sicuramente ascritto alla categoria dei catastrofisti climatici e secondo Bonelli dovrebbe essere incriminato per questo tipo di reato. Di certo non è un genio incompreso come il povero Luca Mercalli, uno dei tanti fenomeni partoriti dal talent di Fabio Fazio. Eccolo qui, Piemonte, flop di Luca Mercalli alle comunali, a us 0 voti per il climatologo, su di me la stessa indifferenza che usano per l'ambiente, fa la vittima. Il divulgatore scientifico, volto noto della TV, grazie a che tempo che fa, non si è potuto votare neanche da solo. Sono ancora residenti al mese, nonostante ormai viva lì, quindi non si è votato neanche da solo, nonostante vada spesso in televisione, nonostante venga citato in continuazione, zero voti neanche il suo. E lui ovviamente fa la vittima. Scafetta e come lui tutti gli scienziati dubbiosi sul catastrofismo climatico, ne avremo due all'evento organizzato in Umbria a Figulle, non questo fine settimana, il successivo, il 29 e il 30 giugno. Parleremo anche di cambiamenti climatici con due scienziati che non si ascrivono alla categoria dei catastrofisti. Comunque, dicevamo, Scafetta e quelli come lui, tutti gli scienziati dubbiosi sul catastrofismo climatico, oltre all'Inquisizione bonelliana, devono stare attenti anche a quella pontificia. Ne avevo parlato qualche giorno fa di questa notizia. Vale a dire il Papa, eccolo qui, in un passaggio nell'intervista alla CBS, Papa Francesco parla di cambiamento climatico e dice: chi nega l'emergenza climatica è stupido, non capisce e ha i propri interessi. Quindi riceve una scomunica, diciamo, scomunica solo figurata, non reale, da parte del pontefice. Comunque sia, il vero bersaglio di questi messaggi catastrofistici e del terrorismo mediatico in generale sono soprattutto i giovani, devastati psicologicamente da 3 anni di delirio pandemico. Andiamo a vedere un attimo che cosa è successo durante il periodo pandemico. Allarme e tentati suicidi fra i giovani sono il 70% dei ricoveri da inizio pandemia, più 40% di accessi di giovani e giovanissimi al pronto soccorso del Bambino Gesù. Il quadro spiegato da Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Veramente un disastro. Andiamo avanti, un altro ritaglio. Ansia, stress, iperattività, gli strascichi della pandemia sui giovani e cresce la dipendenza dal cellulare. Tutto questo al terrorismo pandemico e delle restrizioni. Andiamo avanti. SOS scuola. Questo avvenire dopo l'epidemia, 16 milioni di studenti nel mondo non rientreranno in classe. Pubblicato il rapporto di Save the Children, pandemia e crisi climatica sono tra le cause principali dell'abbandono scolastico. In Italia la dispersione è al 23%. Ti vogliono salvare dal virus, ti vogliono salvare dalla catastrofe climatica, ma ti vogliono spedire in trincea oppure ti vogliono devastato psicologicamente. Comunque questi poveri ragazzi non trovano tregua neanche ora che è finita la pandemia per via del bombardamento climatico. Andiamo a leggere. La notizia, eccolo qua, la Repubblica. Ecoansia, una ricerca dell'Università di Pavia svela che le paure dei bambini dai 5 agli 11 anni per il clima e l'ambiente. Il 95% dei piccoli intervistati si dichiara preoccupato per il futuro e più di uno su tre, 40%, riferisce di aver fatto un brutto sogno sul cambiamento della temperatura. Quindi queste povere creature non hanno paura di andare in trincea tra qualche anno. Mattina e sera, 365 giorni l'anno, non hanno scampo, vuoi per il clima, vuoi per la pandemia. L'obiettivo è schiantarli, annichilirli, ladri al suolo, qualsiasi idea di prospettiva. Devono essere soli, senza identità, senza futuro, senza passato. Ma l'unico clima che dovrebbe veramente preoccupare è quello di terrore propalato dai centri scientifici conniventi e super diffuso da media e social media. Andiamo a leggere la prossima notizia. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, è quello che dovremmo recitare noi per non subire le conseguenze, ha reso noto il rapporto sullo Stato europeo del clima 2023, in cui si sostiene che l'Europa è il continente che si sta surriscaldando di più rapidamente. Eccolo qua, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, ha reso noto che il rapporto sullo Stato europeo del clima 2023, preparato in collaborazione col Servizio europeo di monitoraggio dei cambiamenti climatici, Copernicus, ricordatelo questo nome, è importante perché fa parte di questo apparato scientifico terroristico in cui sostiene che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente. Andiamo avanti. Eccolo qua, l'OMM. rivela che i 3 anni più caldi sono stati a partire dal 2020 e i 10 più caldi dal 2007. Guarda caso, proprio gli anni in cui c'è stato El Niño. Secondo il rapporto, le temperature in Europa sono state superiori alla media per 11 mesi all'anno, compreso il settembre più caldo mai registrato. Il 2023 ha registrato un numero record di giorni con stress da caldo estremo. La mortalità legata al caldo è aumentata di circa il 30%. No, non sono gli effetti avversi, non è nessuna correlazione, è il caldo quello che ha aumentato del 30% la mortalità negli ultimi 20 anni e si stima che i decessi legati al caldo siano aumentati del 94% nelle regioni europee monitorate. Questi sono veramente dei pazzi. Ora che il Niño si è calmato, lo citano invece. Comunque, non c'è noi, non c'è bastata la pandemia a noi europei, siamo da record anche sul riscaldamento. Per chiudere col botto ci manca solo la guerra con la Russia, ma quella pare non preoccupare le alte sfere come il virus e la CO2. E pensare che i paesi europei tutti insieme contribuiscono per il 14,7 alle emissioni globali. Ecco alcuni dati giusto per farci un'idea. Guardate un attimo il grafico. Questi qua sono i paesi che emettono più CO2, qualsiasi cosa voglia dire. Notare che i paesi europei neanche sono visibili a momenti, eppure sono quelli che si danno più pena, ma è perché noi, come sempre, siamo i più morali di tutti, siamo i più intelligenti, andiamo avanti. Queste sono le emissioni pro capite nell'anno 2017 a World in Data. Guardate, paradossalmente, gli australiani emettono più di tutti, poi vengono gli Stati Uniti, poi il Sudafrica, poi la Cina, poi il Regno Unito, poi il Brasile, poi l'India. Praticamente, data la Brexit, non c'è un solo paese europeo. E guardiamo la percentuale delle emissioni nel mondo: il paese che emette più di tutti sono gli Stati Uniti, 22,2%, ma hanno solo 300 milioni di abitanti. La Cina, che ha quasi 1,5 miliardi di abitanti, emette meno degli Stati Uniti, comunque tanto, 18,4%, qualsiasi cosa voglia dire. L'Europa 14,7%, la terribile Russia 5,6%, e poi andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Il Regno Unito 2,2%, Corea del Sud 1,7%, alla fine arriviamo all'Italia 1,7% di emissioni di CO2, eppure noi ci danniamo con i cappotti termici, con rinnovamento del parco auto, distruggiamo la nostra economia, ci deindustrializziamo per emissioni, qualsiasi cosa voglia dire, lo ripeto, irrisorie rispetto a tutti gli altri paesi. Quello che direi, arrivate al nostro 1,7%, poi ci ragioniamo, però la politica ovviamente se ne frega e lo stesso vale per l'Unione Europea che, come sempre, ci infila l'elmetto in testa e ci spinge verso qualsiasi tipo di crociata vogliano gli Stati Uniti, però loro non le fanno, le facciamo noi per loro, le guerre che prima. Però siamo quelli che ci assacriamo più di tutti di propaganda e di politiche pseudo-green che hanno come unico risultato quello di contribuire alla nostra deindustrializzazione coatta. Andiamo a leggere un interessante articolo di Industria Italiana, rivista di settore. Transizione ecologica: a queste condizioni la deindustrializzazione è una certezza. Che fare? Il Green Deal europeo sta affossando la manifattura. Il calo della produzione di aprile, meno 1,9% su marzo e meno 7,2% su base annua. È un articolo del giugno 2023, di un anno fa. È la nuova normalità. Inoltre, per raw material e component, per raw material e componenti dipendiamo dai paesi BRICS. L'automotive ha già subito disinvestimenti. Il piano Mattei orientali, il nostro governo si sta comportando con maggiore lungimiranza di quello tedesco. Ne parliamo con il professor Flavio Tonelli, scusate, andiamo avanti. Ma non è che l'industria italiana sta già pagando la cambiale del 9% rispetto a marzo al 7,2% su base annua, che abbiamo perso quasi il 10% di produttività, è semplicemente l'inizio della nuova normalità, tra virgolette, destinata ad imporsi con il mondo green e in qualche modo solo anticipata dalla guerra russo-ucraina, perché in effetti la rinuncia al metano russo a basso costo è stata una scelta forzata, ma solo nella tempistica, era in fondo già prevista dal Green Deal europeo. Ma infatti la guerra contro la Russia era già prevista da tempo, il Green Deal era solo una foglia di figo da mettere lì per mascherare politiche geostrategiche che si fonda su tecnologie ad alto costo di implementazione solare ed eolico e che producono imponenti oneri di sistema che rimbalzano su cittadini e imprese, soprattutto la spesa energetica che peraltro ha dato il via a imponenti fenomeni inflattivi e che ha affossato il modello industriale tedesco, centro di gravità della manifattura europea è largamente fondato sull'importazione di gas naturale a basso costo. Ricordo che gli Stati Uniti sono produttori di gas naturale attraverso il progetto del fracking. La transizione green, nella sua declinazione continentale, è poi basata su un certo numero di materie prime in mano ai paesi extra Unione Europea, in generale quel blocco BRICS che cresce costantemente e quindi competitor diretti dell'industria europea. L'Unione, cioè, si è posta in una condizione di sudditanza oggettiva. Le sorti della sua manifattura, da ora e innanzi, dipendono dalla benevolenza di paesi talora ostili. La combinazione di questi fattori ha già prodotto un risultato: i maggiori costi si traducono in una minore competitività delle imprese, in una minore attrattività dei territori e incidono negativamente sulle esportazioni e al contempo mortificano il mercato interno. L'Europa sta diventando un luogo sempre meno appetibile. Ma avanti, la transizione green sta travolgendo la Germania e non solo. Inizialmente, come è noto, la Germania aveva puntato molto per sostenere la propria manifattura sul rifornimento di gas a quantità pressoché illimitata e a basso costo da parte della Russia. Si pensi al Nord Stream 1, poi boicottato nel corso della guerra, boicottato, bombardato direi, e al Nord Stream 2, la cui implementazione è stata bloccata sempre a causa di scelte politiche legate al conflitto. No, no, l'hanno bombardato gli amici della NATO, i nostri alleati. Gli ultimi tre reattori nucleari sono stati spenti ad aprile, nonostante una lettera aperta di scienziati, tra cui due premi Nobel, i ricercatori producevano 32,7 miliardi di kilowattora. Alla Germania al momento non è rimasto che affidarsi alla lignite e al carbone, che hanno costi più elevati e che producono imponenti emissioni. Insomma, ora la transizione green, in vista della quale la Germania ha obiettivi molto ambiziosi, la quota di energie rinnovabili all'80% entro il 2030 sta diventando sempre più costosa e quasi irrealizzabile anche per loro. L'Europa in generale paga il gas 4 volte più che gli Stati Uniti, che d'altra parte, al di là di alcune dichiarazioni, non si pongono obiettivi di decarbonizzazione realizzabili, figurati, quelli sono furbi. E noi compriamo gas dagli Stati Uniti che lo estraggono con metodi antiambientali, con metodi altamente inquinanti. Abbiamo già comprato più di 52 miliardi di euro di gas dagli Stati Uniti. Ma tutto questo è perfettamente leggibile, tutto questo è perfettamente comprensibile, tranne ai gonzi che si abbeverano all'informazione mainstream. Se a questa follia del Green New Deal ingiustificato, visto che i paesi europei emettono molto, molto meno rispetto ai colossi Cina, Stati Uniti e India in testa, pur ponendosi obiettivi più follemente elevati, noi siamo i più morali di tutti, come dicevamo, ci mettiamo l'altra follia delle andiamo a leggere anche questo ritaglio. L'ultima tornata di sanzioni statunitensi sembra essere una delle più grandi dal febbraio 2022. Le nuove sanzioni colpiscono le industrie energetiche, ci mancherebbe, metallurgiche, ci mancherebbe, e minerarie, tutto ciò che riguarda appunto l'industria, nonché alcuni principali istituti di credito della nazione e la borsa di Mosca. RT analizza gli effetti immediati e le potenziali conseguenze, nonché le reazioni di Mosca, che sicuramente non si faranno aspettare e colpiranno. Guarda caso, la nostra industria e del furto. Quindi, se oltre al Green New Deal ci mettiamo le sanzioni e ci mettiamo anche il furto dei fondi sovrani russi che faranno scappare tutti gli investitori stranieri dall'Unione Europea, voi capite che ci hanno apparecchiato per benino la tempesta perfetta e noi ci stiamo andando dentro con la barra di e il petto in fuori. Diciamo che la tempesta dei subprime, anche questa apparecchiata per noi dal mondo anglosassone, sembrerà una lieve pioggerellina primaverile. La truffa finanziaria del secolo è alle porte. Questa è la terza notizia di oggi. L'Unione Europea pronta a diventare la principale colpevole per volere degli Stati Uniti. Andiamo a leggere la notizia. Eccola qua. Il mondo vedrà presto il più grande furto di denaro della storia. Davanti ai nostri occhi, il principale cliente, gli Stati Uniti, insieme all'esecutore testamentario, l'Unione Europea, stanno ora cercando di mascherare il più possibile il furto della parte congelata dei beni sovrani della Russia come una transazione legale. Esiste già il consenso preliminare di tutti i membri dei paesi del G7. Questa, secondo me, è la notizia più importante che è fuoriuscita dal G7. Cosa sta succedendo? Gli Stati Uniti intendono fornire un prestito di 50 miliardi di dollari al regime di Kiev. Il compito degli europei è trasferire i beni congelati della Federazione Russa per un importo di circa 260 miliardi di dollari allo status di garanzia finanziaria, vale a dire di pegno, nell'ambito del prestito americano. Cioè, gli americani prestano i soldi agli ucraini e vogliono come garanzia i 260 miliardi sequestrati ai russi. Ragionamento secondo cui solo il reddito derivante dai 260 miliardi di dollari di asset sarà utilizzato per garantire il prestito statunitense non può essere preso sul serio. L'importo della garanzia deve essere almeno pari all'entità del prestito. È ovvio che il reddito del patrimonio è molto inferiore a 50 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, Washington non intende trasferire denaro a Kiev, saranno dati al complesso militare industriale americano per la produzione di armi. In questo caso, gli europei dovranno farsi carico del lavoro più sporco, vale a dire nel rubare i beni della Federazione Russa per poi trasferirsi negli Stati Uniti, apparentemente nell'ambito di un sistema legale. Tutti i rischi connessi così saranno, tutti i rischi connessi, così come i procedimenti giudiziari, riguarderanno soltanto gli europei, non gli americani. Dopotutto, cosa vediamo dal punto di vista degli specialisti dei mercati finanziari? Gli Stati Uniti intendono concedere un prestito a un paese il cui debito sovrano è inferiore al plinth. Significa che, cioè, concedere consapevolmente un prestito a un debitore che non lo restituirà. Questa è follia o una sorta di truffa. Andiamo avanti. Via, le garanzie collaterali più elevate dovrebbero, dal punto di vista di Washington, rendere tale prestito come se non fosse discutibile, ma affinché ciò accada, le autorità statunitensi hanno bisogno che gli europei cambino lo status dei beni congelati della Russia in natura di garanzia. Nella situazione di scarsa capacità creditizia del paese, nessuno, a meno che non si tratti di un piano criminale, concederà un prestito senza che vi sia garanzia che il creditore possa riottenere i beni nel caso in cui il debitore non paghi il prestito, non ripaghi il prestito. Il mondo ricorda molto bene che dopo il 2014 le autorità ucraine non hanno restituito alla Russia un prestito sovrano di 3 miliardi di dollari con interessi. Naturalmente Kiev lo ha fatto per decisione di Washington e per mano della Corte Suprema del Regno Unito, ma quando i debiti devono essere restituiti a Washington, ecco diverse regole, o meglio, accordi. Ora, le ancelle delle autorità statunitensi in Europa devono trascinare i beni dalla Russia al punto legale necessario per cui verranno messi nelle tasche delle autorità statunitensi. I politici europei sono diventati uno zimbello perché la decisione per lo stesso Euroclear belga, dove si trova la maggior quantità di denaro russo, non viene presa nemmeno dalle autorità belghe e non dalla leadership dell'Unione Europea. La decisione spetta al G7, che non comprende il Belgio e non ha il diritto di decidere su questioni che incidono sulla reputazione dell'intera Unione Europea. Gli Stati Uniti continuano a umiliare i loro vassalli, ma li stanno già spingendo oltre il limite, scontentando ulteriormente gli europei, e in Europa si sta delineando l'inizio del cambiamento politico. Pensi che gli Stati Uniti e l'Unione Europea perderanno la fiducia dell'intero mondo non occidentale dopo la truffa? Questo è poco, ma anche sicuro. Quindi l'Europa subisce l'azione concentrica del Green New Deal, della guerra russo-ucraina con le conseguenti folli sanzioni, compreso il bombardamento e distruzione di due gasdotti vitali per l'economia tedesca, e in più subirà un danno di reputazione per volere di Washington, che vuole che gli europei rubino i fondi sovrani statunitensi. In questo modo nessun paese dei BRICS, quindi i paesi produttori e possessori di fondi sovrani, investiranno più in Europa. Quindi, questo è quel che si dice legare le castagne dal fuoco con la zampa del gatto. Aspettiamo soltanto che il nuovo corso repubblicano ci spinga a perfezionare la guerra commerciale con la Cina, che proprio ora sta per entrare nel vivo. A quel punto del tessuto produttivo europeo non rimarrà traccia. Gli europei che vorranno produrre non avranno altra scelta che trasferirsi negli Stati Uniti. Quindi, dopo la delocalizzazione economica del passato verso l'Asia, l'Europa subirà la delocalizzazione forzosa economica verso gli Stati Uniti. Fecero il deserto e lo chiamarono pace. Negli Stati Uniti troveranno sicuramente condizioni favorevoli dal punto di vista energetico, l'energia costa poco, dal punto di vista sindacale negli Stati Uniti praticamente, cioè, hanno quasi reintrodotto la schiavitù e sono stessi gli operai, a causa della propaganda, a non volere i sindacati nelle fabbriche. L'abbiamo visto quando la Volkswagen voleva portare la produzione, una fabbrica negli Stati Uniti. Gli operai hanno votato affinché non vi fossero accordi sindacali. Quindi presto le imprese europee si trasferiranno negli Stati Uniti, dove troveranno terreno favorevole. A quel punto ci consoleremo pensando di essere i più morali di tutti per aver raggiunto lo zero emissioni e averle cantate a Putin e a Xi Jinping, un intero continente a reddito di cittadinanza completamente dipendente dall'elemosina delle istituzioni sovranazionali, il sogno bagnato di qualsiasi occupante. L'Unione Europea sarà in pratica una sorta di Unione Sovietica senza sovranità, senza ideologia e senza proiezione geopolitica, in pratica uno zombie abitato da zombie che si sono fatti scippare sovranità, libertà e benessere a colpi di propaganda e di politici infiltrati. Beh, complimenti, complimenti veramente. Per oggi è tutto, vi auguro un buon inizio di settimana. Capisco che dopo le notizie di oggi, insomma, è un po' dura iniziare la settimana, ma purtroppo non abbiamo altra scelta che svegliarci e darci da fare. E quindi io non posso, non mi sento di fare altro che dare un po' la sveglia, di dare un po' la scossa e di cercare di sottolineare i paradossi e le incongruenze della narrazione dominante che ci sta portando dritti dritti verso il disastro. E come sempre vi invito a sostenerci, perché noi non abbiamo altra fonte di sostentamento se non la vostra generosità. E colgo sempre l'occasione per ringraziare tutti, tanti che ci stanno sostenendo e ci stanno di fatto consentendo di portare avanti il nostro lavoro in maniera dignitosa e competente. Grazie a tutti, buona giornata.